Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Naturalmente che porta l'Immacolata nel tuo cuore, ma siccome l'Immacolata ci ha portato Gesù Cristo, vero? Lei ci dona Gesù Cristo, cioè noi seguiamo l'Immacolata perché è la via che ci conduce a Dio. Allora iniziamo subito, vero, con il segno della croce che manifesta apertamente e chiaramente la nostra fede, perché noi crediamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Stiamo attenti alle parole che pronunciamo, vero? Tutto mi unisco a te, non un pochino, perché il resto, con il resto mi unisco al mondo, alla carne e al demonio, no? Non si può. Chi non è con me è contro di me, per cui stiamo attenti a quel che diciamo e viviamo quel che diciamo, per carità, e continuiamo a dire parole che sono contrarie alle azioni, com'è possibile? Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, ecco, l'angelo scende dal cielo e ci parla di chi? Della Santissima Trinità. E chi è? Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. L'angelo che vede dice quello che fa. Noi che non vediamo, ma vediamo con la fede, dobbiamo dire anche noi aderiamo alla volontà, come si fa in cielo, così si faccia anche in terra. No, questi che dicono il Padre nostro non sanno neanche quello che dicono. Va bene, allora, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, dice l'angelo, e naturalmente ci invita a fare altrettanto. E ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente in noi, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Cioè, Anna, vedi, quando si dicono le preghiere, no? L'ho imparata a memoria. Sì, da una parte è cosa buona, ma dall'altra è cosa cattiva, perché parli senza pensare a quello che stai dicendo, no? Allora è come accendere un registratore, ecco, che pronuncia le parole per conto tuo, ma tu però stai da un'altra parte, no? Per cui il registratore non deve credere in nulla, perché è un materiale, praticamente non ha anima, cioè è creato dall'uomo. Allora, vedete, dice San Michele, perché poi queste apparizioni sono state riconosciute anche dagli atei, dai massoni, da quelli che non credevano, perché c'è stato il miracolo del sole, no? Allora, vediamo, ecco, questo angelo che viene a insegnarci l'educazione, ecco, io direi l'educazione prima di dire che ci insegna la preghiera, perché sia le parole che lui pronuncia, sia la postura con cui lui si presenta è educazione all'uomo maleducato, che si piega davanti alle cose di questo mondo, si piega davanti agli idoli e non si piega davanti a Gesù Cristo, specialmente quando fa la comunione. Allora, se ci prostiamo davanti a Pacciamama, no? Dico, ma è roba da matti, no? E poi davanti no, non si può, se tutti i ginocchi non ti do la comunione, ma ti hai capito dove siamo arrivati? Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Il canto d'ingresso, allora, dice: gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Il Signore è uno, non è che ognuno si metta al suo. Cercate il Signore, la sua potenza, cercate sempre il suo volto, non uno dei volti che vi inventate voi, dovete cercare il suo volto, è quello di Gesù Cristo. Ecco. Allora pensate un po', tanto per schiarire le idee anche di voi cari amici, pensate un po', Chesterton, un grande scrittore, una persona famosa, vero? E che cosa dice? Cioè, se uno crede a tutte le religioni e rispetta tutte le religioni, finisce per non rispettare la propria e ci siamo. E ci siamo, perché com'è possibile, ecco, mescolare il vero dal falso? Alla fine vuol dire che non credi al vero, perché se cominci a credere al falso, siccome Gesù Cristo è verità e la verità vi farà liberi, questi ci vogliono proporre che cosa? Le menzogne, per farci schiavi della menzogna, per perdere la fede, per credere che uno può adorare anche un albero perché è creatura di Dio, sì, però poi non si prostra davanti a Gesù Cristo presente nell'Eucarestia, per esempio, no? E addirittura, per completarla, vorremmo anche cambiare il canone della messa, e già qualcuno lo sta facendo, cambiano le parole della consacrazione perché non ci sia più Gesù in mezzo a noi, è satanico quello che sta accadendo, capite? Però gli addormentati non si accorgono, mentre Gesù è nel Getsemani, che suda sangue ed è triste fino alla morte, ecco qua, gli apostoli che dormono, non so se russano pure, ma comunque non si sente, cioè qualcuno ha detto qualcosa, ma sono così pochi coloro che parlano e spiegano che cosa sta succedendo nella Chiesa, vero? Questi pochi che hanno parlato sono anche stati trasferiti o mandati in pensione anticipatamente perché stiano zitti. Allora, il principe di questo mondo si sente l'imperatore, no? Però non si ricorda che se fosse vero potrebbe rientrare nel Regno dei Cieli. No, è stato cacciato fuori e non può rientrare, perché il suo no è un no eterno, e la guerra alla verità è una guerra che continuerà fino alla fine del mondo, dopodiché se la dovrà sorbire per tutta l'eternità. Ecco, e però non può pentirsi. Lui è uno spirito, ha detto un no eterno, perché lui non sta nel tempo, ma sta nell'eternità, per cui il suo no è un no eterno. Stiamo attenti di non seguire quelli che hanno detto un no eterno, siamo attenti a quelli che pendono dalla parte sbagliata, che vogliono introdurre delle, idoli nella Chiesa, vero, quando noi sappiamo benissimo che da sempre, ecco, il Signore, già dai tempi di Mosè, vero, quando si fecero il vitello d'oro, ecco, il Signore veramente, ecco, che è lento all'ira e grande nell'amore, però diciamo che non è senza ira, ce l'ha, è lento a praticarla, ma quando dovremmo sopportare, ecco, i vostri padri mi tentarono a Massa e Meriba nel deserto, cioè pensate che adesso con il Padre Nostro modificato diciamo che il Signore non ci abbandoni nella tentazione, quando siamo noi, proprio nel momento in cui abbiamo cambiato il Padre nostro, siamo noi che stiamo tentando il Signore, no? Per cui pensate che strana coincidenza, no? Come mi tentarono i vostri padri, eh? Adesso noi tentiamo Dio e abbiamo detto che non ci abbandoni nella tentazione, eh? Che siamo, cioè, il nemico è un giocoliere e diciamo gli addormentati non si accorgono e cantano tranquillamente come se tutto fosse normale. Ecco, allora avete sentito Chesterton, ecco, chi rispetta tutte le altre religioni finisce per non rispettare la propria, perché naturalmente io devo tenere alta la bandiera della verità. Quando permetto che si infiltrino altre o eresie o altri idoli nella nostra fede, vuol dire che non rispetto la mia fede, non rispetto la mia fede. Ecco. Allora, Anna, cosa ti devo dire? Sono momenti terribili. Ieri mi telefono una signora, madre di tre bambini, 8, 10, 12 anni, e dice: io sono disperata. Perché disperata? Perché dice: devo mandare i bambini a catechismo. E che cosa scopro? Che a catechismo hanno fatto magia, hanno fatto, hanno fatto magia, e proprio per portarti, vedi, catechismo della Chiesa Cattolica, facciamo magia, così praticamente diventiamo Chiesa satanica, perché cosa succede? Che dopo bisogna andare dagli esorcisti, se ci saranno ancora, che crederanno in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, forse potranno cacciare i demoni, ma se cadono anche loro nell'errore, il demonio dirà: tu cosa vuoi comandare a me che sei della mia rete? Macaco, capisci? Così è, te lo dice. E io l'ho sentito con le mie orecchie, vero? Quando l'ha detto a un prete, dice, non vi dico le parolacce che gli ha detto, dice: tu sei mio servo perché fai quello che ti dico io e non quello che ti dice il tuo padrone. Ha detto così? Ecco, pensate un po'. Allora era disperato, dice: cosa devo fare? Dico: guarda, tu il catechismo glielo fai tu, che sei madre dei tuoi figli, ti prendi il catechismo di San Pio X, che è semplice, chiaro e netto, e gli insegni, vero, la religione cattolica, in modo semplice, come ha imparato tua madre, tua nonna e tua bisnonna, ecco, glielo insegni. E poi mi ha detto altre cose ancora che non ve le posso neanche dire, perché c'è da impazzire a sentire quello che sta accadendo. Dice: vado allora a dire a chi di dovere quello che è successo durante il catechismo, non ha detto: come, cosa dici, ma che è successo, è possibile, adesso subito bisogna intervenire, ma non ha mosso un dito, non reagiscono, perché hanno perso la fede pure loro, ma se uno perde la fede come fa a darla a un altro? Ogni botte è dal vino che ha, se uno la fede non ce l'ha come fa a donarla ai fratelli? Veramente siamo arrivati, credo, a fine corsa, no? E chiaramente il Signore, il cielo interverrà, perché ci lascia andare fino a toccare il fondo. Poi, quando il nemico nostro, ecco, crederà di aver vinto, interverrà il cuore immacolato di Maria, che con un colpo solo, vero, trionferà e lo ricaccerà a casa sua, cioè all'inferno, è che si porterà dietro tutti i suoi servi, quello è il problema. Il problema grave è la dannazione, molte, molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Ecco, e Lucia, cioè io l'ho saputo attraverso una parente di Lucia, c'è, cioè, che tra tutte queste anime che andavano all'inferno ne vedeva molte con sembianze episcopali, va bene? Avete capito bene? Ecco, allora, poveri noi, i pastori che vanno all'inferno e vogliono portarci anche il gregge, non è possibile. Ecco, bisogna ovvero, pregare, imparare bene il catechismo, anche quello di San Pio X, vero? E resistere, e se in una chiesa non dicono la consacrazione come di dovere o che fanno discorsi, fate chilometri, andate in cerca di qualche, diventerà raro, pastore che si prenderà cura dell'anima vostra, perché non andiate perduti in eterno. Ecco, ecco, questo è l'annuncio diciamo dell'ultima trasmissione del mese di ottobre, perché poi inizieremo il mese prossimo, vero? Venerdì saranno i santi e non facciamo naturalmente la trasmissione perché è solennità. Ecco, tutti i santi che hanno resistito al male e hanno fatto il bene, hanno speso la vita per amore di Dio, che è verità. Ecco, poi ci saranno i defunti. E allora, sti defunti che a sentire le omelie dei funerali, questi che credono di andare in paradiso anche loro, non mandano tutti in paradiso all'abbraccio del Padre, ma come fai a dire queste cose? Ma non sai quello che dici, stai facendo del male al defunto e anche ai parenti, perché non pregheranno manco per il defunto, perché tu gli hai detto che è già arrivato all'abbraccio del Padre. Di guai ne è già combinati molti, ci sono dei tuoi parrocchiani che dal purgatorio, da dove sono, ecco, saranno pregando perché metti la testa a posto, no? E tu non dica più queste cose qua. E oggi poi sentiamo San Paolo, vero, che lo commenterai tu, che diciamo con Don Dolindo, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata a noi. Cioè, adesso c'è da patire, ma se sarai fedele e persevererai fino alla fine, attenzione alle parole, e persevererai fino alla fine, sarai salvo. Ma se persevererai fino alla fine, ma adesso il nemico sta praticamente catturando quelli che sono rimasti fedeli, non li sopporta, per cui è guerra, persecuzione verso i fedeli fedeli, con la F maiuscola e tutti, diciamo, evidenziati col pennarello, come vi pare. Ecco, quelli che resistono, ecco, costoro sono bersaglio, però costoro, siccome hanno accolto l'invito del Signore di consacrarsi al cuore immacolato di Maria, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio, avete capito queste parole, ma stiamo ben attenti. Rifugio e via, che non ce ne sono altre vie, non ci sono altri idoli, non ci sono altri profeti, e via che vi conduce a Dio, come Gesù è venuto a noi attraverso il cuore immacolato di Maria, ci ha offerto il cuore immacolato perché andiamo a Lui, via che vi conduce a Dio. Oggi propongono le vie, state attenti alle parole, avete studiato, diciamo, l'italiano, lo conoscete, il significato delle parole, lo conoscete, state attenti a quello che si dice, quello che si legge, no? Ha detto via d'amore, non ha detto vie, oggi propongono le vie, tutte buone sono, perché Dio è uno solo, sono tutti buoni, anche i falsi profeti, tutti buoni. Avete visto cosa significa via? Il contrario di vie. Allora, se sappiamo l'italiano dovremmo essere anche attenti, no, a queste parole, che non sono parole da giornalista, ma è parola, cioè l'ha voluta Dio e le ha pronunciate per mezzo della sua Santissima Madre Immacolata, che madre si è presa cura di tutti questi figli poveracci che rischiano di finire all'inferno, e lei non l'hanno mai vista sorridere mai vista sorridere a vedere tutti i figli suoi che vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. E per forza ti dicono che vanno tutti in paradiso, che l'inferno non c'è. E via dicendo, per cui, cari miei, questo è il tempo dello scatascio, parola di Padre Pio. Non potevate nascere in un secolo peggiore. Ecco, l'era, l'epoca dello scatascio. Cosa vuol dire Padre Scatascio? La distruzione, state attenti alle parole, la distruzione di tutti i valori, tutti, capite, non una parte, tutti i valori, tutti, compresa la messa. Adesso arriviamo alla distruzione anche della messa. Svegliamoci, cari fratelli e sorelle, stiamo desti perché quelli che dormono fanno una brutta fine. Ecco, allora, Anna, vuoi leggere tu?
Paolo,
ecco,
sì.
Allora, dice così, no? Le sofferenze del tempo presente non siano paragonate alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ora, praticamente, quello che si patisce, ma se tu resisti e rimani fedele, e rimani buono, e sei buono, e servi Gesù Cristo, verità, non menzogne, non menzogneri, allora il Signore dirà: vieni avanti, servo, buono e fedele, altrimenti non sei stato servo perché hai servito gli idoli. Buono, sei cattivo perché non ascolti il Padre nostro che è Lui veramente buono, non credi, ecco, quando Gesù Cristo si è fatto battezzare sul Giordano, la voce del Padre cosa ha detto? Questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono ascoltatelo, non ha detto ascoltate altra gente, no, soltanto lui è mio figlio, ecco, Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Allora, vedete che siamo conciati così, bisogna resistere, ecco, e pregare di più. Ecco, non state a perdere tempo ad ascoltare radio e televisione, perché vi fate prendere in giro, ma perché il tempo che il Signore vi dà per salvare l'anima vostra e quella dei vostri cari lo usate per ascoltare i menzogneri? Ma perché continuate? Questa è un'intossicazione da curiosità, dalle balle che sentite dalla mattina alla sera. Adesso prendo fiato, ecco, noi saremo da Padre Pio, per cui questa è l'ultima trasmissione, ecco, prima di raggiungere l'amato Padre Pio che praticamente ha detto queste parole: io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte, ed era così triste nel vedere come veniva trattato Gesù Cristo, come viene trattata la verità. E lui si offriva sempre di più, ecco, per salvare il maggior numero di anime, ma noi siamo liberi, vero, di farci salvare, di farci aiutare, di ribellarci alla verità. E qui non è che si ribellano soltanto i semplici fedeli, si ribellano anche quelli che hanno giurato, vero, di servire Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, traditori, Giuda in quantità, ecco. Meglio che mi fermo, Anna, vero? Meglio che mi fermo. È meglio, sì, meglio. E qui ti lascio, sì.
Proseguo con San Paolo.
No, io non riesco, non riesco a far finta, no, dico io, non riesco a far finta di non vedere, di non sapere, non sto zitto. Io non ho fatto voto di stare zitto, ho fatto voto di fedeltà. Ho fatto voto di fedeltà per essere fedele fino alla fine. E allora questo voglio fare e questo voglio gridare, perché si destino anche quelli che stanno dormendo saporitamente, ecco.
Certo.
Non dormiranno più né all'inferno e neanche in paradiso quelli che dormono adesso, non dormiranno più, dovranno piangere per tutta l'eternità o finché non avranno pagato fino all'ultimo spicciolo.
Certo, terribile. Ecco San Paolo. Fratelli, allora, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, scusate. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo, infatti, che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo, quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Passo a Don Dolindo, Claudio, ecco. La meditazione di Don Dolindo a questa lettura. I patimenti della vita presente sono per noi una grande oscurità. In questa dottrina della nostra filiazione con Dio, poiché a noi potrebbe sembrare strano che un padre amoroso ci triboli. Ma se pensiamo non solo di essere coeredi di Gesù crocifisso, ma di dover meritare l'eterna gloria con le prove e le pene della vita, noi intendiamo che esse, per quanto gravi, non sono proporzionate a quella gloria che si manifesterà in noi nell'eternità. San Paolo parla per esperienza personale, poiché egli fu rapito al paradiso e vi contemplò tale abisso di felicità da poter dire con sicurezza: io ritengo per certo che i patimenti del tempo presente non hanno proporzione alcuna con la gloria futura che si manifesterà in noi. Nonostante dunque le prove della vita, noi sappiamo che Dio ci è padre, abbiamo speranza in Lui. Sospiriamo a Lui e sentiamo quasi l'eco di questa grande speranza in tutto il mondo che ci circonda, in tutte le creature a noi inferiori, poiché tutto è ordinato ad una maggiore perfezione e ad un ordine perfetto, proprio perché in tutto il creato si ripercossero gli effetti della colpa originale, ed esso appare come qualcosa di provvisorio, come un abbozzo che attende dall'artefice il perfezionamento. San Paolo esprime questa grande idea che ci fa capire perché il mondo è pieno di miserie, rappresentandolo come una persona che col capo elevato e gli occhi fissi in lontananza, secondo l'espressione del testo greco, aspetta con trepida ansia la glorificazione dei figli di Dio per sentirsi liberato dai disordini che in esso ha causato il peccato e per sentirsi quasi libero di glorificare Dio nell'ordine ammirabile delle leggi che gli aveva date. La terra infatti fu maledetta da Dio quando l'uomo peccò, e lo fu perché gli avesse prodotto triboli e spine, dandogli occasione di espiare il suo peccato e ritrovare la via della salvezza. Dio, infatti, disse ad Adamo dopo il peccato, secondo il testo ebraico: maledetta è la terra per causa tua. Ed essa fu assoggettata alla vanità, cioè alla mutabilità, al deperimento, al disordine, al disfacimento. Pur amando naturalmente la propria conservazione e pur tendendo ad una benefica evoluzione in meglio, che si rivela in tutte le leggi del creato che l'uomo scopre ed applica, e si rivela nelle forze di reazione che il creato oppone a chi tenta turbarle o distruggerle. Dio, che aveva dato all'uomo il creato come coefficiente di felicità, anche nella vita terrena lo assoggettò alla vanità e permise in esso tanti disordini, perché avesse dato occasione all'uomo di espiare nella speranza di una rinnovazione. Questa speranza riguarda anche il creato, poiché restaurato in pieno l'uomo, anche il creato sarà meravigliosamente ordinato e vi saranno cieli nuovi e terra nuova. Il creato è come oppresso da una schiavitù, è ristretto nelle sue manifestazioni, è come legato in ceppi nelle sue mirabili forze, perché l'uomo abusa di tutto per fare il male e offendere Dio. Ne abbiamo il sentore in quelle strabilianti forze scoperte ultimamente negli atomi, nei disastrosi effetti della bomba atomica. Ma chi può dire quali sono i segreti della creazione? Chi può dire quante meraviglie potrebbero cavarsi dalla loro applicazione? Noi non abbiamo neppure la più lontana idea di un mondo perfettamente libero di manifestare la potenza divina e di glorificare il Creatore nelle sue manifestazioni. Secondo la potente espressione di San Paolo, esso fino ad ora geme, ed è come nei dolori del parto, perché vorrebbe manifestare i tesori di gloria di Dio che raccoglie nelle sue leggi, e non lo può. Attende anche esso, quindi, la libertà dei figli di Dio, perché anch'esso è creatura di Dio e anela la libertà come vi aneliamo noi, esclama con mirabile enfasi l'Apostolo, noi che abbiamo le primizie soltanto dello Spirito Santo in questa terra, e gemiamo dentro di noi, sospirando alla pienezza della rivelazione della gloria di Dio in noi, anelando l'adozione dei figli di Dio nell'eterna gloria e la redenzione del nostro corpo nella risurrezione, quando con l'anima e con il corpo glorificati saremo veramente in Gesù figli adottivi di Dio. Nella nostra aspirazione alla piena adozione di figli di Dio, a cui fa eco tutto il creato che tende ad una rinnovazione perché oppresso da miserie e sconcerti, ci fa capire che noi siamo stati salvati nella speranza, cioè non interamente in questa vita, poiché non si compie in essa la nostra piena adozione di figli di Dio con l'anima e con il corpo, né rifulge in essa la pienezza della gloria di Dio nel creato disordinato dal peccato e quasi oppresso nelle manifestazioni di tutte le meraviglie che Dio vi ha posto. Se noi siamo salvati nella speranza, è chiaro che non possiamo vedere in questa vita tutti i frutti della piena salvezza. Se li vedessimo, li possederemmo già, ed essi non costituirebbero più una speranza. Non ci rimane dunque che attendere con pazienza, aspettando il compimento delle divine promesse e pregando perché si compiano secondo le disposizioni della divina volontà. La nostra vita presente, essendo come abbozzata ed incompleta, è un continuo sospirare, sperando in Dio con incrollabile fiducia. In che cosa speriamo con precisione? Non lo sappiamo neppure noi, perché siamo molte volte carnali e confondiamo i desideri della nostra debolezza con le grandi aspirazioni della vita eterna e della glorificazione di Dio in noi. Ma anche allora lo Spirito Santo che abita in noi viene in nostro aiuto e prega per noi, per mezzo nostro, con gemiti inesprimibili, cioè ci muove egli stesso a domandare il compimento del disegno di Dio e muove i santi a quelle potenti orazioni nelle quali essi si abbandonano in Dio e sospirano al suo regno senza sapere esprimere neppure che cosa domandano. Essi sospirano quello che al mondo sembra utopia, gemono per i mali del mondo e gemendo implorano, senza capire neppure la portata e l'estensione dei loro desideri, il compimento della salvezza. Dio però, che scruta i cuori, conosce quali sono i desideri che lo Spirito Santo ispira ai suoi servi e per mezzo dei quali prega, supplendo l'umana debolezza. Queste misteriose parole, quasi incomprensibili alla nostra piccolezza, ci rivelano un grande segreto dell'economia divina nella nostra salvezza e ci fanno capire, in parte soltanto, certe misteriose aspirazioni dei santi in tutto il percorso della vita della Chiesa. Noi, salvati da Gesù Cristo, ci troviamo dinanzi ad un mondo tuttora perverso, che cresce anzi nella sua malvagità. Non sappiamo spiegarcelo, perché non intendiamo che in quelli che sono uniti a Gesù Cristo la piena salvezza avviene nel cielo e dopo la risurrezione finale. Camminiamo sperando tempi migliori anche sulla terra, ma non sappiamo come potranno compiersi. I santi, più che il resto dei fedeli, ispirati da speciali emozioni dello Spirito Santo, intuiscono il regno di Dio. Vi sospirano e vi lavorano tra i gemiti inesprimibili delle loro immolazioni e tra le difficoltà e le persecuzioni che incontrano nel compiere quelle opere di carità e di zelo che tendono tutte al compimento del regno di Dio. Essi appaiono al mondo come anormali e persino come squilibrati, perché i gemiti delle loro aspirazioni sono inesprimibili. Par che tutto fallisca in loro. Ma Dio, che conosce e scruta il fondo dei cuori, sa bene ciò che essi domandano, per particolare emozione dello Spirito Santo, e prepara di secolo in secolo la manifestazione del suo regno e della sua gloria. Agli stolti il sospiro al regno di Dio sembra un'ingenuità, ma in realtà è solo una preghiera ispirata dallo Spirito Santo che lo attira e ne implora il compimento. I tempi non sembrano mutare, il mondo è sempre lo stesso, le tribolazioni incalzano, ma sappiamo che tutto converge in bene per quelli che amano Dio e che secondo il suo disegno furono chiamati santi. Le tribolazioni santificano i giusti e tra esse Dio sceglie e raccoglie quelli che, interamente salvati nell'anima e nel corpo, dovranno essere simili a suo figlio e formare il regno dei glorificati, che è il suo regno eterno. La selezione degli eletti si fa appunto tra le tribolazioni della vita e nulla può separarli dall'amore di Gesù Cristo, nel quale sono salvati. Amen. Adesso possiamo, Claudio, chiedere il...
Diamo una pausa musicale,
sì, certo,
intanto, e cerchiamo di pensare bene al cibo che ci è stato offerto.
Certo. Io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buonconsiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Thank you.
Bene,
eccoci.
Possiamo passare.
Sì.
Allora, vediamo un po' quello che possiamo dire, soprattutto queste cose, perché le diciamo? Perché abbiamo un comandamento d'amore che ci invita ad amare l'amore, che è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Ora, se uno sta attento a queste parole, dovrebbe dire: ma io dove sono finito? Ma mi sono perso nella tundra del maligno, principe di questo mondo? Cosa significa tutto, tutto, tutto? Non significa un po', e non significa qualcosa, significa tutto. Ecco, perché siccome l'amore, lo diciamo sempre, l'amore per natura è unitivo, se tu non ti unisci tutto, capisci niente. E allora noi dovremmo dire che questi che stanno combinando un sacco di guai, vuol dire che siccome non amano Dio con tutto, 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 non hanno capito niente di dove stanno andando a finire, dove vogliono portare le anime che seguono loro, perché si fidano, ecco, di coloro che non amano con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, sopra ogni cosa, il Signore. Se fosse con tutto, 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 l'amore unitivo, farebbero quello che Dio vuole. Invece fanno il contrario, vuol dire che non amano Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, e non sono neanche capaci di confessarsi, perché questo primo comandamento non lo confessa nessuno ed è il più calpestato, perché questo risolverebbe anche gli altri. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ah, tu stai leggendo che grandi cose ha fatto. Devi domandarti: cosa ha fatto il Signore per noi? Devi saperlo. Allora devi interessarti a sapere cosa ha fatto il Signore per noi. Pensa un po'. Intanto ci ha dato la possibilità di goderlo in eterno, per cui ci ha creati, perché se non ci creava non ci saremmo. Il nemico, che ha perso tutto, lavora proprio su questo campo, dice: io ho perso tutto e voi volete andare a godere le grandi cose che il Signore ha fatto per noi? No, guerra aperta, e la gente non sta attenta a quello che legge, non sta attenta, no, grandi cose ha fatto. Allora, tu le conosci le grandi cose che il Signore ha fatto per te? Manco ti interessi, no? Per cui non puoi neanche ringraziarlo, perché non ti interessa di sapere quello che ha fatto per te. Pensate un po', ma quante cose, adesso non possiamo aprire un discorso. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Quando ristabilirà, ecco, il suo regno, con il trionfo del cuore immacolato, ci sembrerà di sognare, ci sembrerà di sognare. Dice: ma è cambiato tutto, è tutta un'altra, c'è il profumo della verità, c'è il profumo dei rosari di quelli che hanno recitato, che ha sparso petali di rose per tutta la vita. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Dopo, intanto siamo tristi fino alla morte, tristezza mortale, vedere che quelli che dovrebbero essere svegli e vigilare, vero? Ecco, stanno dormendo. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso. È arrivato, è giunto finalmente la nostra liberazione. la donna vestita di sole ha sconfitto le tenebre e tutti i suoi adepti tenebrosi, neri, il colore preferito da questi soggetti, il nero. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Sì, sì. Dopo lo diremo: ah, grandi cose, ha creato l'Immacolata, l'ha resa madre di Dio, onnipotente per grazia, grandi cose, ci ha donato sua madre, ci ha donato Gesù che ci ha dato i sacramenti, la Chiesa, l'Eucarestia, grandi cose ha fatto per noi il Signore, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia al trionfo del cuore immacolato, intanto adesso dobbiamo desiderarlo e viverlo cominciando dalla consacrazione al suo cuore immacolato, il rosario tutti i giorni e spegnete quell'accidente, diciamo che fonte di bugie. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev, è vero, acqua pura, non inquinata, ma mica per quello che stanno dicendo adesso, ma perché è inquinata di errori dottrinali, è inquinata di eresie, è inquinata dalla falsità, ecco, del principe di questo mondo che ha formato suoi adepti. Chi semina nelle lacrime mietterà con gioia. Allora, quelli che si saranno consacrati al cuore immacolato, che avranno recitato il rosario, che si saranno confessati spesso, che avranno adorato il vero Dio, che sorte avranno? Adesso piangono, ma mieteranno nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, piangendo, che fatica, è dura, mi dicono queste signore, è dura, Claudio, con questo mondo, mettere al mondo i figli, c'è da morire, ora portando la semente da gettare, e i figli sono semente per la vita che deve continuare, no? Ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. Allora diciamo che speriamo che ci siano belle famiglie numerose, cristiane, cattoliche, apostoliche, romane, che credono soltanto a ciò che ha detto Gesù Cristo senza cambiare e senza spostare neanche uno iota, capito? Che iota poi fa rima con idiota. Allora vedete che questi che fanno ste cose non sanno mica che fa rima con idiota. Alleluia, 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 ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Ma questi che combinano i guai non sono piccoli, perché siedono su seggi che non sono i seggi dei piccoli, perché i piccoli sono capaci anche di sedersi per terra, mentre questi hanno i seggi. E allora Anna dice: Claudio, basta. Allora adesso c'è il Vangelo di secondo San Luca.
Ecco, sì, dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, diceva Gesù, a che cosa è simile il regno di Dio? E a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora: a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Certo. Passa.
Allora, Anna, dico, diciamo questo seme, diciamo che questi sono alberi, vero? E è interessante perché gli uccelli fanno il nido, no? Invece il seme della vita, no? Che finisce nell'utero della donna, no? e vedi che cresce veramente come il lievito, perché pensa che pancia, dopo vedono queste povere donne che devono anche portarsela a passeggio, ecco, nasce un uomo, un figlio di Dio, che altro che albero, ecco, e se questo figlio di Dio si fa santo, pensate quante anime salva, per cui quanti uccelli possono nidificare all'ombra. Voi pensate Padre Pio, che quercia enorme, ecco, quante anime hanno potuto fare il nido in questa quercia di vita santa. Capite? È una meraviglia, no? Questi sono gli alberi, perché gli alberi, quegli altri, sì, similitudine è chiaro, no? Ma dico, la vita di un uomo, l'albero finisce poi bruciato, o si secca, invece l'uomo ha vita eterna, per cui un seme che è più piccolo di un seme, diciamo anche più piccolo del seme del senape, ancora più piccolo, no? E diventa un santo enorme, un santo che si ricorderà in eterno. Pensate un po', il seme di una donna, no, il seme che è finito nell'utero di una donna ed è cresciuto ed è diventato, che è diventato un grande santo, eh? E lì altro che uccelli che nidificano, pensate quante anime ha salvato Padre Pio, eh? Certo, è una spiegazione, diciamo, adatta per il pellegrinaggio che faremo, ma dico, è così, che te ne pare, Anna?
È giusto, sì, eh? È veramente calzante, uno spunto che prende, ecco, forma in questa lettura, certamente, hai ragione, una considerazione preziosa, sì.
Altro che terra,
le radici,
no?
Le estensioni in superficie, cioè veramente ha delle proporzioni enormi, proprio, davvero.
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
C'è una radioascoltatrice che vorrebbe fare una domanda.
Sì.
Claudio.
Sì, pronto.
Santo giorno, sono Emanuela di Benevento. Niente, io vi ascolto sempre e tu tante volte hai detto la verità viene prima della carità. Poiché ho avuto tante di quelle cose cattive proprio, sto soffrendo tante di quelle ingiustizie, sulle bugie, io vorrei dire la verità, però questo nella confessione un monaco mi ha detto no, tu sbagli, perché viene prima la carità e poi la verità, perciò devi sopportare tutto e non dire niente.
No.
Però questa verità è importante, voglio dire.
È chiaro, ma scusa, allora attenzione, no? Uno fa la carità nella menzogna, ti sembra una carità?
No, non è carità.
Prima viene la verità. Nella verità puoi fare la carità, ma non puoi fare la carità nella menzogna. Eh? È impossibile farla. Trovare le persone che diciamo camminano dritto è difficile, sai, è molto difficile.
Certo.
Anche allora bisogna resistere,
sì.
E seguire quelli che hanno seguito Gesù Cristo e si sono fatti santi, ecco. Quelli che dicono di seguire Gesù Cristo ma faranno una brutta fine perché hanno ingannato anche le pecore che gli sono state affidate, parlando di cose menzognere, preghiamo che se ne rendano conto prima che finisca la vita, perché altrimenti finiscono male, che non sono né servi del Signore, ma sono servi del demonio,
certo,
servi, certo. Cattivi,
perché pure loro
e infedeli. Vedi, tu prendi servo buono e fedele, fai il contrario. Allora,
sì.
Ribelle, cattivo,
io insistevo su questa verità e lui dice non insistere, tu sbagli, anzi la carità viene prima di tutto, fede, speranza e carità, che cos'è la più importante? Non so che è la carità, però se questa carità si mantiene sulla bugia, non penso che il Signore
ma
è contento.
Ma vedi Emanuela, allora, fede, speranza e carità, vedi che la carità viene dopo, fede, perché se non credi come fai? Credo, dunque, fede, speranza e carità. Ecco, la carità la puoi praticare quando hai la fede, perché anche certe cose che fanno i nemici della Chiesa, la fanno anche i nemici della Chiesa.
Certo,
fanno opere di cosiddetta carità, ma per ingannare il prossimo, perché poi gli somministrano il veleno della menzogna, capisci, in un panino che si chiama carità, con dentro le sottilette di menzogna, hai capito?
Sì, sì. Claudio, senti, io sto leggendo, mi sono arrivati da un padre spirituale di Benevento, dei messaggi su Posted by Messaggi di Gesù, che parlano proprio di queste cose che stanno succedendo adesso nell'Amazzonia, tutti questi movimenti, queste cose, come si dice, tradizionalisti e quelli che vogliono cambiare tutto. Proprio sono dei messaggi stupendi, però che fanno tanto riflettere.
Insomma, vedi, anche ma diciamo, uno li legge, magari dice, a conferma di quello che dovresti capire anche tu senza leggere, perché chi conosce la verità, quando sente una menzogna, dice non è vero.
Se ne accorge subito, certo, se uno è attento.
Diciamo, il rivelatore non è il metal detector, ma questo qui è la verità detector, come arriva una menzogna subito la capisci, no? Infatti, durante un esorcismo, il demonio ha detto, quelli che si sono consacrati a quella là hanno un'intelligenza velocissima. Cioè, non faccio tempo a dire una cosa che non è vera che già mi infilzano, cioè mi dicono non è vero.
Certo, sì, è vero. No, questi messaggi sono stupendi, proprio dice quel nuovo tempio, se l'ha detto loro, è una chiesa che unisce tutti, e allora se noi non facciamo, se non abbiamo carità verso gli altri, ma Gesù però ha dato la vita per noi, ha dato il sangue per noi, e noi ce la stiamo facendo fare da tutti, e quello dico io.
Io
dobbiamo
difendere
il sangue di Gesù.
Fate tutto quello che gli vi dirà, è il messaggio più breve e più completo, e quando tu fai tutto quello che ti dice il Signore, veramente quando ti propongono qualcosa che lui non ha detto, che pure lui ha denunciato, ecco, tu sai già dove devi andare, no?
Certo.
Cioè, ma l'ha detto, a me non mi interessa chi l'ha detto, no? Se non l'ha detto Gesù Cristo, ecco, i falsari ce ne sono dappertutto oggi.
È vero. Vero, sì.
Bene, Manuela, noi andiamo avanti col programma,
bella,
che c'è Don Dolindo.
Mi diceva, un'anima bella, che io sono cresciuta con lui per 12-13 anni, uno su mille quelli della Chiesa si salvano, perché sono proprio tanti che si fanno abbindolare da tutto, dal mondo proprio.
L'ignoranza, il nemico gioca sull'ignoranza, tu pensa anche quelli che finiscono, diciamo, tra i testimoni di Geova, gli evangelisti, è perché sono ignoranti, no? Se non fossero ignoranti non cadrebbero nell'errore, si profittano dell'ignoranza.
Va bene,
allora
grazie,
andiamo a
Claudio.
Ave Maria.
Ave Maria, Claudio, Ave Maria.
Ecco Claudio.
Sì, vai avanti.
Con Don Dolindo, sì. Ecco, insegnava Gesù in una sinagoga in giorno di sabato, parlando del regno di Dio. Il Sacro Testo non ci dice esplicitamente che cosa insegnasse, ma nelle sinagoghe egli gettava, per così dire, il granello nuovo nel campo vecchio ed il fermento nella massa morta, per eliminare ciò che era passato e sollevare al cielo le anime. Mentre egli parlava, si presentò nell'adunanza una donna rattrappita e curva per possessione diabolica, la quale non poteva guardare all'insù, tanto era incurvata verso la terra. Era un'immagine viva dello stato del popolo ebreo e dell'intero genere umano, che curvo per il peccato, sotto il peso della schiavitù di Satana, non poteva guardare al cielo ed era tutto rivolto alle cose della terra. La povera donna venne nella sinagoga non per essere curata, ma per ascoltare la divina parola. Non domandò nulla a Gesù, ma fu Gesù stesso che chiamandola a sé le disse che la guariva ed imponendole le mani la raddrizzò immediatamente. Satana, che avvinceva quell'infelice al tocco della carne vivificante di Gesù, non poté opporre resistenza. Fuggì, lasciandola libera nei centri nervosi che possedeva, e subito il corpo si rimise nella sua posizione naturale. La donna si raddrizzò e cominciò a glorificare Dio. Era una scena bellissima che avrebbe dovuto commuovere profondamente il capo della sinagoga, constatando da vicino un miracolo, ed invece lo indignò contro Gesù, perché aveva operato quella guarigione in giorno di sabato. Evidentemente, nella sua mente non era passato neppure da lontano di essersi trovato innanzi ad un miracolo, prevenuto contro Gesù dall'invidia e dall'odio. Ormai tradizionale degli scribi e dei farisei, aveva creduto quella guarigione un fatto puramente naturale e quindi l'aveva stimata una violazione del riposo del sabato. Anche considerandola così, non avrebbe avuto diritto di cavillare, già che Gesù Cristo non aveva fatto nessun lavoro materiale, ma aveva soltanto imposto le mani sull'inferma. Il capo della sinagoga però non volle farsi sfuggire l'occasione di rimproverare Gesù e, non osando farlo direttamente, si atteggiò innanzi al popolo difensore della legge di Dio, rimproverandola che venisse in giorno di sabato a farsi curare. Traspare dalle sue parole il livore dell'anima sua, contenuto in un'espressione apparentemente equilibrata e spassionata, già che egli non poteva ignorare che il curare un'infermità era un atto di misericordia e non un lavoro servile. La povera donna non poteva guardare in su materialmente ed i farisei non lo potevano spiritualmente, perché avevano sempre gli sguardi rivolti alla terra. Il Redentore, con il tocco delle mani sue divine, raddrizzò la donna fisicamente e tentò di erigere i farisei spiritualmente, ma erano troppo orgogliosi e maligni e non si levarono con lo sguardo a Dio e al mirabile disegno della redenzione. Stretti nella loro meschinità, rimanevano legati da Satana. Credevano di poter intralciare il cammino del Redentore e delle divine misericordie che si effondevano già sulla terra. Perciò Gesù soggiunse che il regno di Dio era come un granello di senapa che piantato cresce e si sviluppa, ed era come il lievito che, posto nella massa, la fermenta tutta. Lungi dall'essere intralciato dalla malignità degli uomini, sarebbe cresciuto sempre di più e sarebbe stato il rifugio delle anime, come un albero è rifugio di vita agli uccelli. Sarebbe stato fermento di una vita nuova che avrebbe rinnovato tutta l'umanità. Oggi, più che mai, gli uomini sono curvati verso la terra, legati da Satana, dalla moderna civiltà tutta materia e materializzante, ed incapaci di guardare l'insù. È uno stato veramente penoso, questo incurvarsi di tutte le umane attività verso la terra, anche quando sembrano avere un'apparenza di spiritualità, anzi, forse assai più quando si rivestono della putrida spiritualità pagana. Solo Gesù può rialzarla al tocco delle sue santissime mani, e solo Gesù può riaprirle i santi orizzonti eterni. I farisei si scandalizzavano che Gesù guarisse di sabato gli infermi e credevano poi perfettamente lecito curare in quel giorno le bestie, perché era loro interesse conservarsele. Anch'essi avevano in certo modo una zoofilia opposta alla vera carità, come si vede nella moderna civiltà. Si promuovono con ardore le società di protezione animale e non si dubita nel medesimo tempo di inventare i mezzi più raffinati
di distruzione per nuocere agli uomini. Si provvede tante volte alle bestie con ricercatezza folle, o si provvede al benessere corporale, danneggiando quello spirituale con il libertinaggio e la corruzione. Questa è vera ipocrisia della peggiore risma, il preoccuparsi della profilassi corporale e di favorire o l'incoraggiare la corruzione spirituale. È ipocrisia pretendere di fare leggi di restrizione per il lezzo d'un letamaio e dover fare leggi di libertà per un letamaio morale. Il Signore, nella sua misericordia, ci stenda la mano e ci faccia nuovamente elevare la testa, il cuore, l'anima verso Dio, per vivere veramente da figli suoi e non abbruttirci al livello delle bestie. Mentre Gesù si incamminava verso Gerusalemme, un uomo gli domandò se erano pochi quelli che si salvavano. Perché gli fece questa domanda? Forse perché, avvicinandosi a Gerusalemme, considerò i peccati dell'ingrata città, o considerò i ruderi delle rovine causate dalle antiche guerre. Forse anche perché, avvicinandosi al centro, si constatava di più nel popolo il rilassamento e la corruzione. Gesù Cristo non rispose direttamente alla questione proposta, perché essa non interessava gli uomini, ma Dio. Che importa infatti a noi il sapere se sono pochi o molti quelli che si salvano? Il necessario per noi è salvarci, e poiché non c'è un destino di perdizione per alcuni o di salvezza per altri, il salvarci dipende dallo sforzo nostro nel fare il bene e dal nostro filiale appello alla divina misericordia. Più che sapere il numero degli eletti, bisogna sforzarsi di appartenervi, senza presumere di poter avere una posizione di privilegio nel paradiso, solo perché la si è avuta nella terra, sulla terra, facendo parte del popolo eletto. E questo è il senso fondamentale della risposta di Gesù. Egli esortò ad entrare nel cielo per la porta stretta, cioè per la via della rinunzia delle passioni disordinate e della fedeltà alla divina legge. Il mondo crede stretta ed opprimente questa via, e Gesù la chiama stretta in questo senso, ma in realtà la vera porta stretta ed opprimente è quella del male, perché stringe l'anima nei lacci della più terribile schiavitù. La porta del cielo appare stretta, ma in realtà è immensamente larga e bella. Basta introdurvisi per intenderlo. Porta stretta può chiamarsi anche l'ultimo epilogo della vita, quando si va a Dio con quello che si è operato, ed essendo finito il tempo della prova non si può mutare più la propria condizione. La giustizia divina allora è come una stretta, una valutazione precisa, evidente e perciò impellabile della vita. Molti in quel momento vorrebbero entrare, cioè vorrebbero mutare la loro condizione, ma non lo potranno, perché sarà chiusa la porta, sarà finita la vita del tempo e non si potrà presumere di ricominciarla. Il pensare, come fanno tanti stolti, che dopo la morte si possa in altro modo o in un'altra esistenza terrena ripigliare il cammino della vita, è una fantasia pericolosa. Quando si è giunti, si è giunti. E quando si è chiusa la porta della vita, non c'è altra alternativa. O si rimane dentro con il padre di famiglia a godere, o si rimane fuori, nell'eterna perdizione, a soffrire. Rivolgendosi direttamente al popolo ebreo, Gesù fa notare che la sua posizione di privilegio tra i popoli della terra non costituiva un titolo per il conseguimento dell'eterna gloria. Se non avranno operato il bene, si troveranno così lontani da Dio nell'eternità, come lontano dal padrone di casa uno che gli è completamente sconosciuto. Saranno riguardati puramente e specialmente come operatori di iniquità e saranno condannati all'eterna perdizione, lontani dai loro santi e lontani anche da tutte le creature salve che verranno da ogni parte del mondo.
Avverrà allora che gli ultimi chiamati da Dio nel suo regno saranno i primi, e che i primi, cioè tanti, che fanno parte del popolo eletto, chiamato per primo da Dio, saranno gli ultimi. La via della salvezza è stretta, perché molti la insidiano e cercano di porvi ostacoli. C'è nel mondo una strana inimicizia contro tutto quello che è bene, una inimicizia che viene da suggestioni diaboliche e che a volte abbindola anche i buoni, rendendoli strumento di male. È necessario tirare diritto e guardare l'ultima meta che dobbiamo raggiungere. Il male non è capace di distruggere i piani di Dio, e i perversi, per quanto si agitino, non riusciranno ad arrestarli nel loro svolgimento. Essi possono per un momento apparire trionfatori del bene, ma poi la giustizia di Dio viene e li spazza via. Amen.
Ecco. E Don Dolindo non scherza mica, eh?
Ci sono dei riferimenti molto precisi, direi, Claudio,
molto precisi, e non è, diciamo,
attuali.
Sì, attuali, qui meno male, cioè, questo mi conforta, perché quando poi io esterno quello che sento dentro, dico mamma mia, adesso chissà cosa succede, e poi arriva Don Dolindo che conferma
la verità, conferma la verità.
Sì, sì. Puoi leggere il...
Sì, il fioretto, ecco qua, sì. Rendi grazie alla Madonna. Io ero presente, racconta Monsignor Cagliero, quando Don Bosco risanò un giovane quattordicenne paralizzata, una giovane quattordicenne paralizzata dalla nascita. I parenti l'avevano portata sulle braccia e lasciata nella sala in mezzo a più di 200 persone che aspettavano la benedizione del servo di Dio e la liberazione dai loro mali. Don Bosco, dopo la Santa Messa, animò la fanciulla a confidare nella Vergine Ausiliatrice. Le diede la benedizione e le comandò di alzarsi. La fanciulla esitava, per timore di cadere, e i parenti la volevano aiutare, ma il servo di Dio non le permise, dicendo: «Essa non ha bisogno di aiuto, alzati e va alla cappella a rendere grazie alla Madonna». Si alzò da sé e cominciò a muoversi con un po' di fatica, dato che non aveva mai imparato a camminare, e arrivò alla cappella, dove ringraziò il Signore con altri devoti che piangevano e lodavano Dio, che così visibilmente esaltava il suo servo. Ecco, a proposito, se è possibile fare una visita in chiesa, sostando in preghiera dinanzi ad una statua, immagine della Madonna. Della Madonna, giustamente.
Sì, sì. Io ce l'ho davanti agli occhi, per cui do un bacio alla sua mano per tutti voi, cari ascoltatori. Ecco, per cui glielo do io per tutti voi.
Grazie.
Ecco. Ave Maria, santa giornata.